Le 18 un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastaferro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Anche per oggi, fino alle 19, il racconto dei fatti di questa giornata insieme alla redazione. Oggi giovedì 16 aprile, che succede? Una notizia importante proprio in questi minuti dal Medio Oriente. Donald Trump ha annunciato il cessate il fuoco in Libano, lo ha annunciato lui stesso, ne ha dato notizia sui suoi canali social. Il presidente americano, dopo aver parlato con Netanyahu e il primo ministro libanese, dovrebbe durare 10 giorni. Questa è la notizia principale, arrivata proprio qualche istante fa, di cui vi parliamo subito in apertura. La notizia che ovviamente monopolizzerà questa giornata, però tanto altro poi di cui parlare anche oggi insieme all'Orizzonte dall'Italia. Giornata campale per il decreto sicurezza, quello che contiene, vi ricorderete, il fermo preventivo prima di una manifestazione. Oggi la maggioranza ha discusso il provvedimento e deve fare in fretta, perché il provvedimento va convertito in legge entro 10 giorni, entro il 25 aprile, altrimenti scade. Le opposizioni stanno provando a fare ostruzionismo presentando diversi emendamenti. Noi ne parleremo stasera di questo all'Orizzonte delle 20, il fatto che abbiamo scelto come approfondimento più tardi. Altre notizie che accadono in queste ore in Sicilia: da giorni c'è uno sciopero contro i rincari dei carburanti nei porti e nelle autostrade che sta bloccando le merci della grande distribuzione. Ci collegheremo proprio con chi sta portando avanti questa mobilitazione. A Milano si discute del gemellaggio con Tel Aviv, che però pare non verrà sospeso. Mentre a Napoli da stamattina era in corso una rapina, una banda di rapinatori ha assaltato una banca nel quartiere dell'Arenella, avevano preso in ostaggio 25 persone che poi qualche ora dopo hanno rilasciato. Alla fine, nel pomeriggio, la polizia e i carabinieri hanno fatto irruzione per liberare la banca, ma pare che i rapinatori siano riusciti a scappare. Una storia clamorosa che, insomma, sembra anche quasi cinematografica, che vi racconteremo proprio con chi la sta seguendo lì a Napoli. Ma allora, incominciamo questa puntata dell'Orizzonte dalla notizia principale di questi minuti: il cessate il fuoco in Libano, almeno pare proprio così. Benvenuta Diana Santini, ciao Diana.
Buonasera, buonasera a te Mattia, buonasera agli ascoltatori. Sì, diciamo, la notizia di un imminente cessate il fuoco si rincorre in realtà, le notizie si rincorrono in realtà da ieri pomeriggio. Anche per ieri sera era stato annunciato l'avvio di un cessate il fuoco tra Israele e il Libano. Questo cessate il fuoco poi non si è ieri concretizzato, questo per dire che manteniamo la calma, anche se si tratterebbe di una notizia molto importante sia per quanto riguarda l'andamento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Sapete, il cessate il fuoco in Libano è una delle condizioni poste da Teheran per proseguire con i colloqui. Allora, la notizia è stata poi rilanciata oggi dapprima dal quotidiano israeliano Haaretz, che citava fonti dell'esercito, che parlava di una finestra, diciamo, nelle ore serali di oggi per l'avvio di questo cessato il fuoco, e riferiva che appunto l'esercito si stava preparando a interrompere le sue operazioni in Libano. La notizia è stata indirettamente confermata anche da una dichiarazione del presidente libanese, che ha ringraziato Donald Trump per la mediazione, e poi pochi minuti fa l'annuncio di Donald Trump, che, pur parlando, diciamo, in orario statunitense, ma comunque ha riferito che questa sera alle 21 ora italiana entrerà in vigore un cessate il fuoco della durata di 10 giorni, quindi oltre la tregua già concordata tra Stati Uniti e Iran. Vedremo se questo è un elemento che significherà o che può significare qualche cosa. Un'altra notizia che era annunciata per questo pomeriggio non si è invece ancora concretizzata, realizzata, sarebbe la telefonata tra il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu. Era stato lo stesso Trump a dire che ci sarebbe stato un colloquio diretto, che sarebbe stato il primo in decenni tra queste due cariche di questi due rispettivi paesi. La telefonata al momento non c'è stata. Donald Trump ha riferito di essere che è stato lui, insomma, a parlare con entrambi, però dal Libano adesso arriva notizia che, diciamo, gli sforzi per realizzare poi questo contatto diretto sono ancora in corso, e quindi staremo a vedere cosa succede nei prossimi minuti. Invece, e come spesso accade alla vigilia o a ridosso di interruzione delle operazioni di tregua e di cessate del fuoco, l'esercito israeliano ha oggi pesantemente intensificato le sue operazioni contro il Libano. Se ricordate, la stessa cosa che era successa all'indomani della tregua tra Stati Uniti ed Iran, con quella massiccia operazione che ha fatto 300 vittime. Quest'oggi è stato preso di mira un ponte sul fiume Litani, che collegava l'ultimo ponte funzionante che collegava il Libano meridionale con il resto del paese. La motivazione fornita da Tel Aviv è, come sempre in questi casi, che il ponte viene utilizzato per gli spostamenti dei miliziani di Hezbollah. Naturalmente era in uso anche a tutti gli altri, ai civili, allo stesso esercito libanese, alle truppe dell'UNIFIL, alle agenzie umanitarie. Si stima che circa 150.000 persone, nonostante i ripetuti ordini di evacuazione, vivano ancora a sud del fiume Litani. Così dicono le Nazioni Unite, adesso sono completamente isolati, è impossibile raggiungerle anche per portare aiuti. Delle implicazioni e delle conseguenze di questo specifico episodio, in attesa appunto che il cessate il fuoco si realizzi, ecco, abbiamo parlato con Agnese Stracquadagno, che è una giornalista freelance che vive in Libano, collabora con varie testate italiane e straniere. Tra quelle italiane c'è Il Fatto Quotidiano, tra quelle internazionali c'è Al Jazeera. Le abbiamo parlato proprio pochi minuti fa.
Ottimo, Diana, la ascoltiamo e poi ovviamente aspettiamo che entri in vigore questo cessato il fuoco. Dunque ripetiamolo stasera alle 11.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Ciao, Diana.
Serata. L'esercito israeliano si starebbe appunto preparando a questo cessate il fuoco che potrebbe diciamo entrare in vigore questa sera. Nel frattempo, proprio oggi, forse anche non casualmente, l'IDF ha distrutto in modo irreparabile, cioè che non si può riparare, l'ultimo ponte sul fiume Litani che collegava il Libano del Sud con il resto del paese. Naturalmente, come sempre, la motivazione è quella che veniva utilizzato per gli spostamenti dai miliziani di Hezbollah, insieme a tutti gli altri, i civili, l'UNIFIL, le agenzie umanitarie. Circa 150.000 persone, secondo le Nazioni Unite, vivono ancora a sud di questo fiume, con le conseguenze che si possono immaginare. Allora a te chiedo, insomma, quali sono le conseguenze concrete di questa azione, sia sulla popolazione civile che anche sulla integrità del Libano, e appunto a quali fini potrebbe rispondere?
Allora sì, come dicevate, l'esercito israeliano ha distrutto con un bombardamento l'ultimo ponte rimasto operativo sul fiume Litani, ovvero il ponte Kasmi sul lato del mare. Proprio mentre le notizie del cessate il fuoco si rincorrono sul campo, la situazione però appare ben diversa. Al posto del ponte, già comunque danneggiato, adesso c'è un'enorme voragine ed è un'altra delle infrastrutture civili essenziali per il movimento, l'approvvigionamento, come dicevate, di beni essenziali, che è stata messa di fatto fuori uso. Ma anche se il sud del Libano, come altre zone del paese, è sotto ordine di evacuazione forzata, l'ultimo ordine è arrivato nelle ultime ore, esteso fino a poi al fiume Zahrani, ben oltre quindi il sud del Libano, decine di migliaia di persone vivono ancora appunto a Tiro e in altre zone del sud del paese, e rischiano quindi di restare senza beni essenziali. Poco fa parlavo proprio con il vice sindaco della città di Tiro, Alwan Sharafieddin, che mi descriveva la situazione, ovvero la città di Tiro e i suoi dintorni completamente assediati, isolati dopo la distruzione di questa ultima via. L'unico modo per attraversare il ponte è adesso a piedi. Era una situazione già dura prima di questo ultimo attacco. Le scorte di cibo adesso, come anche di medicine e di carburante, dureranno solo per pochi giorni, e proprio in queste ore la municipalità sta lavorando insieme all'esercito libanese mese per ottenere l'approvazione del meccanismo di monitoraggio formato da Stati Uniti, Francia, UNIFIL, Libano e Israele, che ricorderete aveva il compito di monitorare sull'implementazione del cessate il fuoco 2024, poi violato a più riprese da parte israeliana, per riempire appunto la voragine che è adesso al posto del ponte e assicurare quindi un corridoio umanitario. Questo ovviamente non fa che aggravare una già pesante crisi umanitaria che era già in corso. Infatti trasportare beni al sud non era facile neanche prima di questo ultimo bombardamento, perché altri ponti, strade, infrastrutture civili erano state prese di mira da parte dell'esercito israeliano, e anche perché l'esercito israeliano aveva minacciato più volte di colpire qualsiasi tipo di camion in direzione sud, così come è successo anche con le ambulanze, proprio anche nelle ultime ore. La strategia ufficiale, come ricordavate, è quella di fermare la catena di approvvigionamento di Hezbollah, ma la realtà è che è la popolazione civile vittima, la vittima di questi attacchi, ed è la parte del conflitto che ne paga il prezzo più alto. Ricordiamo anche che Israele è solito intensificare i bombardamenti e gli attacchi per causare il maggior danno possibile quando si parla o si vocifera di un cessate il fuoco. È successo a Gaza, ma è successo anche in Libano a novembre 2024, nel 2006, ma anche la settimana scorsa. Si parlava proprio di un cessate il fuoco che includesse anche il Libano prima di commettere la strage che ha visto poi attaccare più di 100 location in 10 minuti.
Allora, di questo cessate il fuoco di cui si vocifera già in realtà da ieri, una cosa che si può sicuramente dire è che sarà funzionale alla auspicata prosecuzione delle trattative tra Stati Uniti e Iran, anzi era proprio una condizione imposta da Teheran, l'applicazione del cessate il fuoco anche al Libano. Adesso guardando il paese dall'alto come su una cartina geografica, mettendo insieme l'isolamento completo del Libano meridionale a sud del fiume Litani, le demolizioni, poco fa leggevo circa 12.000 gli edifici distrutti in queste ultime poche settimane di guerra, che fotografie ci restituiscono anche delle intenzioni future di Israele, perlomeno per quella parte del Libano?
Le intenzioni israeliane sono chiare anche per dichiarazioni israeliane stesse. Non è un mistero appunto la volontà di creare, nel migliore delle ipotesi, una buffer zone, oppure di estendere il controllo israeliano, quindi anche di occupare il sud del Libano fino al fiume Litani, quindi spostando a nord il confine israeliano tra Libano e Israele. Quindi questo non è un mistero, le intenzioni israeliane non sono mai state un mistero, e appunto la volontà di distruggere abitazioni civili, infrastrutture e appunto tutto ciò che serve alla popolazione civile per ritornare alle proprie case. Questo appunto è chiara l'intenzione israeliana del voler impedire un ritorno della popolazione civile a sud del fiume Litani.
E questa Agnese Stracquadagno, giornalista freelance che vive in Libano, sull'annuncio fatto da Trump del cessate il fuoco nel paese. Il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah alle 23 questa sera dovrebbe entrare in vigore, almeno così dice Trump, una notizia importantissima soprattutto per tutto il contesto regionale che stiamo seguendo, visto che da più parti si ripeteva che cresceva l'ottimismo anche per i negoziati tra Iran e Stati Uniti, che potrebbero vedere un secondo round di colloqui nei prossimi giorni in Libano, ovviamente una delle condizioni per Teheran per sedersi al tavolo, notizia che sentirete poi anche più tardi a Esteri nel giornale radio con tutti gli aggiornamenti. Adesso però andiamo a Napoli alle 18:15 per raccontarvi qualcosa che, insomma, si vede nei film, è forse troppo facile dirlo, però questa volta è tutto vero. C'è stata una rapina in banca con degli ostaggi anche presi appunto durante questo tentativo di furto in banca da una banda di rapinatori. Siamo all'Arenella, quartiere centrale di Napoli. Per diverse ore sono state prese in ostaggio queste persone, che poi sono state liberate. Alla fine ha fatto irruzione la polizia in banca, ma i rapinatori sono fuggiti. Noi siamo collegati con Nico Falco, giornalista di Fanpage. Ciao Nico, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Allora, sono fuggiti i rapinatori? Questo è l'ultimo aggiornamento che riesci a darci?
Sì, purtroppo, per fortuna non ci sono stati feriti, e purtroppo i rapinatori sono fuggiti, presumibilmente utilizzando poi la via che avevano usato per entrare nella banca, quindi un foro in un muro, un cunicolo, qualcosa del genere, perché la tecnica che hanno utilizzato è quella detta la tecnica della banda del buco, insomma.
Sono quindi usciti da dove? Usando le fogne sostanzialmente.
Esattamente, o dal sottosuolo in ogni caso, probabilmente le fogne o i sottoservizi, sono arrivati da lì e sono scappati da lì. È andata esattamente così. Quindi evitando poi tutti i posti di controllo che erano stati predisposti all'esterno, anche perché, come ben sai, una volta che scendi nelle fogne puoi uscire in qualsiasi parte della città, in teoria.
Con un malloppo ce l'hanno fatta insomma, a portarsi con sé il bottino, questo si è capito?
Allora, sicuramente hanno portato via qualcosa, non sappiamo cosa, perché a quanto pare non hanno preso dei contanti, ma hanno puntato direttamente alle cassette di sicurezza. Quindi ci sono degli altri accertamenti da fare per vedere cosa contenessero, posso immaginare gioielli o qualcosa del genere.
Si sa qualcosa in più di questi rapinatori? Chi erano?
No, magari si sapesse. Sicuramente possiamo ipotizzare che fossero dei professionisti, perché rapine del genere non le fa il primo scappato di casa, diciamo così, perché per agire con la tecnica della banda del buco c'è bisogno di un'organizzazione precisa e che coinvolge, io dico professionisti, chiaramente il senso si capisce, professionisti in vari campi di questo settore. Quindi noi sappiamo che almeno tre rapinatori erano dentro, molto probabilmente c'erano appoggi all'esterno. Poi dobbiamo pensare a tutto il lato preparatorio, perché chiaramente c'è chi si occupa di scavare il tunnel, chi si occupa anche di puntellarlo, perché poi chiaramente è un tunnel che non è a norma, diciamo così, può essere anche pericoloso, chi si occupa di tenere sotto controllo la strada, chi si occupa anche in alcuni casi di fornire i macchinari per fare questi tunnel, questi buchi. Mm-mm. È una cosa molto, molto preparata.
Come si dice in questi casi, i professionisti del crimine. La polizia ha fatto irruzione, la polizia e i carabinieri hanno fatto irruzione a un certo punto durante il pomeriggio, perché si erano asserragliati dentro, c'era una trattativa in corso. Com'è andata?
Allora, sostanzialmente loro si sono barricati dentro, non sono stati violenti, però erano armati, e hanno chiuso 25 persone tra clienti e funzionari della banca in un'altra stanza. Queste persone, dopo circa un'ora, sono state fatte uscire tramite un foro praticato nella vetrata dai vigili del fuoco, chiaramente sotto il controllo dei carabinieri. Trattativa sostanzialmente non ce n'è stata, hanno aspettato i gruppi di intervento, sono arrivati alle 16:40, quindi parliamo del GIS dei carabinieri, e hanno fatto irruzione, hanno sparato anche, ci sono stati dei colpi sentiti da fuori, probabilmente sono le granate stordenti accecanti, però loro erano già scappati, quindi probabilmente hanno approfittato del tempo di intervento poi per scendere nuovamente nelle fogne, nei cunicoli e andare via.
Un'ultima cosa, sono state prese in ostaggio diverse persone, 25 ostaggi e poi rilasciati. Questo ha fatto parte della trattativa, e come stavano le persone prese in ostaggio?
Allora, le persone stanno fortunatamente tutte bene. Questa, se vogliamo, è anche un'anomalia, perché di solito le bande del buco agiscono in orari di chiusura, nello spacco, quindi quando ci sono soltanto al limite i dipendenti della banca. Questa volta hanno agito a mezzogiorno, infatti c'erano 25 persone dentro, c'erano anche clienti. Nessuno di loro, alcuni hanno avvertito dei leggeri malori, infatti sono state fatte intervenire delle ambulanze, però nessuno di loro ha avuto poi il bisogno di andare in ospedale, quindi stanno tutti bene e sono stati portati in caserma, ma per essere ascoltati, perché siamo per ricostruzione, per le indagini.
Bene, ti ringraziamo Nico Falco per essere stato con noi per questa cronaca, insomma, qualcosa che non si vede così, così spesso. Grazie davvero, buon lavoro.
Grazie a voi, a voi.
Nico Falco, giornalista di Fanpage. Anche questa è dunque una delle notizie che segnano questa giornata di oggi. Saluto Matteo Lefons che ci ha raggiunto in studio. Ciao Matteo.
Buonasera a tutti.
Cosa ti ha ricordato questa rapina?
Beh, film, tanta roba di film e cinematografia super cattivi che si ripetono.
E invece è
E
quello che è
invece.
successo oggi pomeriggio a Napoli. Con te invece, Matteo Lefons, per affrontare un altro tema legato in qualche modo alla guerra, sono le classiche le ricadute economiche dall'impennata dei prezzi di carburante e petrolio che si vedono anche da noi in Italia, soprattutto in Sicilia, dove sta succedendo qualcosa, soprattutto nei porti, sulle autostrade, con i marittimi, gli autotrasportatori. Che cosa?
Beh sì, c'è uno sciopero di grandissima portata, iniziato con gli autotrasportatori, cioè i guidatori di mezzi pesanti, i TIR, che dai porti prendono il cibo, le merci e li distribuiscono nei supermercati. Hanno semplicemente smesso di fare il loro lavoro in protesta col caro benzina per la guerra, insomma, e la chiusura dello stretto di Hormuz. Non ci saranno presidi, non ci sarà nulla, semplicemente hanno smesso di fare il loro lavoro. Agli autotrasportatori poi si sono aggiunti i pescatori, i portuali, sempre con le stesse modalità. Questo però porta la Sicilia, che è una regione con un'economia comunque problematica per certi versi, ad avere dei gravi problemi nel commercio e ad avere i supermercati vuoti, perché secondo le stime degli autotrasportatori, in 4-5 giorni le riserve dei supermercati dovrebbero finire. Lo sciopero dovrebbe finire il 18, ma si parla di un prollungamento, quindi non sappiamo.
E collegata con noi c'è Ida Saglia della Will Tux Palermo, che salutiamo. Benvenuta, Saglia.
Bentrovati, bentrovate voi.
Allora, qual è il problema? Gli autotrasportatori, ma i portuali in generale, insomma, chi si occupa di trasportare le merci deve affrontare questa impennata dei prezzi del carburante, ma come dobbiamo affrontarla tutti e che cosa chiedono?
Allora, gli autotrasportatori sicuramente chiedono più tutele rispetto al governo
Mannaggia,
che ha
abbiamo qualche problema con la linea,
pronto?
se può ripartire da capo, Ida Saia.
Sì, mi sentite?
Adesso sì, adesso sì.
Bene, stavo dicendo. Legittima la protesta degli autotrasportatori, legittime sono le loro rivendicazioni, ma è chiaro che la situazione è in forte rallentamento. Per la categoria che rappresento, e quindi il turismo, il commercio, i servizi, questa è una condizione che sicuramente avrà delle forti ricadute. La Sicilia dipende sicuramente in modo significativo dal trasporto su gomma, quindi lo sciopero sta creando difficoltà nella distribuzione delle merci, con effetti immediati sul commercio e sul turismo. Non parliamo soltanto di ritardi, ma di una vera e propria interruzione della filiera in alcuni casi, con conseguenti immediate rispetto alle piccolissime imprese come i supermercati, che non avendo la possibilità di avere i metri quadri ed avere fatto le scorte, sicuramente l'approvvigionamento delle merci sarà residuale. In qualche caso abbiamo già registrato un calo forte delle merci, Pronto?
Sì, la stiamo ascoltando.
Sì, un calo delle merci e quindi anche un'impennata dei prezzi degli stessi prodotti. Questo tipo di situazione è una situazione che sta ricadendo naturalmente anche sul settore del turistico, alberghi, ristoranti, è chiaro che dipendono dalle forniture costanti per garantire servizi adeguati agli ospiti. Ma... quindi quando queste vengono meno, arrivano in ritardo, diventa più difficile mantenere standard qualitativi elevati, soprattutto per la ristorazione.
Ma è vero che molti prodotti sono bloccati nei porti e rischiano anche di andare a male?
Sì, il problema è anche quello, il deperimento delle merci, ma soprattutto le merci di brevissima scadenza, e quindi mi riferisco ai prodotti come i latticini, piuttosto con l'ortofrutta, questi sono prodotti ad altissima reperibilità.
Un danno sicuramente serio. Abbiamo ancora proprio qualche istante. Come si può intervenire per risolvere questa situazione, segretaria?
Allora, sicuramente per risolverla occorre intervenire subito. Il rischio è che una crisi logistica si trasformi in una crisi economica e sociale più ampia. Il territorio è abbastanza fragile ed è chiaro che qui chi può intervenire è il governo regionale, che faccia leva sul governo nazionale.
E lì torniamo sempre al discorso degli aiuti che dovrebbero arrivare dal governo a caccia di risorse per fare i suoi decreti carburante, un'impresa non certo semplice e che non ha sortito al momento gli effetti sperati, va detto, visto che l'impennata dei prezzi poi si è mangiata moltissimi dei provvedimenti e degli aiuti che sono arrivati da Roma. Vedremo che cosa succederà, grazie davvero per essere stata con noi, segretaria.
Grazie a voi, grazie.
Alla
a voi,
prossima.
Buon lavoro.
Buon lavoro anche a Matteo Lefons, grazie, ciao.
Grazie a voi,
linea
grazie Mattia.
Al GR e poi torniamo insieme.
L'orizzonte delle
18:35 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione, adesso per parlare di una delle notizie che avete sentito anche poco fa nel GR. Il ribaltone che si è consumato attorno alla partita per Monte dei Paschi di Siena, una vicenda economico-finanziaria che a molti di voi potrà dire poco, risultare ostica, incomprensibile anche. Ma che invece ci dà indicazioni, segnali molto importanti dal punto di vista politico su come forse stanno cambiando le posizioni, quelle legate anche a Giorgia Meloni nell'ultimo periodo, che lo sapete vede la Presidente del Consiglio più in difficoltà, e allora magari anche lei è interessata a tracciare nuovi orizzonti che passano anche da queste notizie economico-finanziarie. La notizia è che l'assemblea dei soci di MPS ieri ha nominato come amministratore delegato Luigi Lovaglio, dopo appena un mese da quando era stato mandato via. Un clamoroso ribaltone maturato grazie ai voti di due soci di peso nel panorama finanziario italiano, oltre che di MPS, cioè Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, Luxottica per capirci, e Banco BPM, nome di riferimento storico degli ambienti del nord, in qualche modo considerato vicino alla stessa Lega. Grazie a questi due partner è stato sconfitto il candidato amministratore delegato del blocco di azionisti, che invece si era raccolto attorno a un altro nome di peso, quello di Francesco Gaetano Caltagirone, noto imprenditore, editore, costruttore edile, un pezzo del potere della capitale. Lui invece è considerato fino a poco fa vicino al governo e nello specifico a Giorgia Meloni. E allora, quello che colpisce di tutta questa storia è che per mesi i Caltagirone, i Del Vecchio, Banco BPM hanno fatto fronte comune in varie scelte logiche e finanziarie. Invece adesso non più. Che cosa è cambiato nell'ultimo periodo? E forse anche qui c'entra la politica e i posizionamenti che hanno a che fare proprio con Giorgia Meloni. Ne parliamo insieme a Vittorio Malagutti, firma del Domani. Ciao Vittorio, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Buonasera a te. Allora, che lettura dai? Perché Del Vecchio e BPM hanno mollato Caltagirone?
Ma per cercare di interpretare quello che è successo ieri, secondo me bisogna partire da una data e da una dichiarazione. La data è il 27 febbraio, le dichiarazioni sono quelle di Giorgia Meloni, che è intervistata quel giorno dall'agenzia di stampa finanziaria americana Bloomberg, ha detto quello che dovevamo fare come governo nel Monte dei Paschi lo abbiamo fatto, la banca sostanzialmente può andare avanti per i fatti suoi, non ci presenteremo neanche in assemblea, perché va ricordato che il Tesoro, che è stato a lungo azionista di maggioranza del Monte dei Paschi, che è stato salvato con i soldi pubblici, conservava comunque un 4,8% circa di azioni. E questo, visto col senno di letta e risentite quelle parole, col senno di poi dopo l'assemblea di ieri clamorosa, è forse suonato come un po' un liberi tutti, no? E in qualche modo ha autorizzato anche due azionisti, quelli che hanno fatto in qualche modo il salto della quaglia, abbandonando al suo destino il povero, si fa per dire, Caltagirone, quindi riportando sulla poltrona di amministratore delegato Lovaglio, i due azionisti, come avete detto, Delfin, cioè la famiglia Del Vecchio, e il banco BPM. Perché tutto sommato, devono essersi detti, ma mentre Caltagirone ha un obiettivo preciso che persegue da anni, che è quello di in qualche modo diventare il socio più influente delle assicurazioni generali, e ricordiamo che il Monte dei Paschi attraverso Mediobanca ha la quota, diciamo, strategica più importante di Generali, che è il 13,2%, mentre Caltagirone ha questo obiettivo storico, Delfin e Banco BPM no, non si sono detti ma facciamo i nostri interessi una volta tanto, e quindi si sono sentiti autorizzati a votare per Lovaglio, che garantiva ai loro occhi una gestione più chiara, più di mercato della banca. E tutto questo poi va considerato anche, come voi avete spiegato, che il Banco BPM, per dirne una, è una banca tradizionalmente vicina agli ambienti della Lega del Nord, e guarda caso, come ministro dell'economia abbiamo il leghista Giorgetti, che, ricordiamolo ancora, ha salvato con l'applicazione del Golden Power, ha salvato il Banco BPM giusto un anno fa, il Banco BPM dalla scalata di Unicredit. E quindi sono saldate un po' tutte queste esigenze, queste considerazioni hanno portato al risultato clamoroso che abbiamo visto ieri.
E allora riporto indietro la domanda, Vittorio: perché è Meloni a scaricare Caltagirone dopo che, insomma, lo ha sponsorizzato? Era abbastanza noto a tutti gli ambienti che ci fosse un sodalizio.
Assolutamente sì. La mia opinione è che in qualche modo Meloni abbia temuto che Caltagirone potesse diventare troppo forte, troppo potente, se davvero fosse arrivato ad avere una sorta di controllo anche su Generali. E quindi anche per timore delle reazioni dei mercati in generale, che dei mercati internazionali, che non vedevano non hanno visto sicuramente di buon occhio l'aggressività di Caltagirone in questi mesi, no? Ricordiamo che Caltagirone è indagato dalla Procura di Milano assieme a Milleri, che è il capo di Delfin, e allo stesso Lovaglio, perché è accusato e sospettato di aver fatto un concerto, cioè di aver scalato senza, aver fatto un accordo per scalare Mediobanca senza comunicarlo al mercato. E ha sempre coperto, no, tutto questo, dopo essersi esposto addirittura a un'inchiesta, Caltagirone ha preso il controllo di Mediobanca. Caltagirone ha immediatamente litigato con Lovaglio, perché questo si pensa, chiaramente non è avvenuto alla luce del sole questo contrasto, ma perché Lovaglio voleva gestire in un certo modo Mediobanca, fonderla con MPS, invece Caltagirone riteneva che fosse opportuno tenere Mediobanca il più possibile autonoma rispetto a MPS. Dopo questo scontro, Caltagirone ha attaccato e ha defenestrato L'ovaio, in modi che non sono stati sicuramente apprezzati molto dai mercati e secondo me tali da in qualche modo impaurire un po' anche il capo del governo. È da vedere se Meloni davvero si aspettava che poi agissero in questo modo così sorprendente gli altri due, cioè Delfin e Banco BPM, ma se come sembra avevano la copertura di Giorgetti, ecco che tutto si spiega.
Eh sì, perché la domanda che ci facciamo tutti quanti è se le scelte di Del Vecchio e di BPM seguono davvero insomma, sì, i segnali che arrivano da Giorgia Meloni oppure no, sono autonome, forse sono anche un messaggio diretto alla stessa Presidente del Consiglio che qualcosa sta cambiando anche negli ambienti finanziari verso di lei.
Beh, è sicuramente il messaggio è arrivato forte e chiaro, sicuramente. D'altra parte, io non mi immagino i Del Vecchio, la famiglia Del Vecchio e il Banco BPM fare un passo di questo genere sapendo di andare contro il governo. Il Banco BPM è troppo legato al. Diciamo la politica del Nord è stato salvato dalla politica, l'attuale gruppo dirigente è stato salvato dalla politica del Nord. Sicuramente non si mettono di traverso rispetto al governo. Quindi hanno le parole di cui parlavo all'inizio di Meloni hanno in qualche modo fatto capire che c'era una sorta di liberi tutti e non solo liberi tutti, ma da un settore del governo c'era un appoggio, se non esplicito, quantomeno implicito, a lasciare al suo destino Caltagirone.
Che cosa succede adesso, Vittorio, in generale, come che ambizioni avranno i vari protagonisti? Non solo su MPS, ma poi sulle altre grandi partite, no? Facevi riferimento anche a Mediobanca.
Ma adesso per così dire ci potrebbe esserci da divertirsi, tra virgolette, perché per effetto della cosiddetta legge capitali, la riforma del mercato dei capitali e quindi anche della governance, delle norme di governance delle società, il consiglio d'amministrazione che è uscito dall'assemblea di ieri è un consiglio che avrà otto rappresentanti, diciamo, della lista di Lovaglio. Sei rappresentanti di Caltagirone e un rappresentante dei fondi di investimento, diciamo così. Ora, questo non sarebbe successo se il governo e il Parlamento non avessero riformato le norme che regolano le assemblee e le nomine dei consigli di amministrazione, tra l'altro in un modo che faceva molto piacere a Caltagirone. E Caltagirone adesso invece si è trovato, è un boomerang per lui, no? Ha perso anche per effetto di queste norme. Ma comunque, abbiamo un consiglio di amministrazione quasi spaccato in due e sei consiglieri di amministrazione che remano contro gli altri otto sono in grado teoricamente di, non dico di bloccare, ma di creare grosse difficoltà ai consiglieri di maggioranza. Quindi Lovaglio dovrà sudare le proverbiali sette camicie per gestire la banca così come vorrebbe lui. E bisognerà capire Caltagirone come la prende, cioè se cercherà di portare in qualche modo ancora la guerra all'interno del Consiglio, oppure se cercherà un accordo.
Perfetto, vedremo. Grazie Vittorio Malaguti, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
A te. Vittorio Malaguti, firma giornalista economico del Domani. Go with the flow, i Queens of the Stone Age, e poi andiamo a vedere che succede tra Milano e la Lombardia.
Outside the frame is where
Queens of the Stone Age, Go with the Flow, all'orizzonte di Radio Popolare. Allora, non abbiamo fatto cenno ancora a un'altra notizia, che questa è una giornata particolare, perché oggi scioperano i giornalisti delle testate a diffusione nazionale. Non è il nostro caso, ovviamente, perché noi Radio Popolare abbiamo una diffusione locale e abbiamo un altro contratto diverso da quello dei colleghi, ma è ovviamente una giornata particolare e più complicata per tutti quanti, perché senza il lavoro che fanno i colleghi delle TV, degli online, della carta stampata, insomma di chi riesce, le agenzie soprattutto che riescono a tenerci aggiornati su tutto quello che succede non solo in Italia, nel mondo, è sempre più complicato. Loro scioperano e quindi va la solidarietà anche da parte nostra, anche se l'avvertenza non ci coinvolge direttamente. Questo era, insomma, doveroso specificarlo in questa giornata. È la terza volta che scioperano i colleghi delle testate a diffusione nazionale, un contratto loro che non si rinnova da più di 10 anni. Ma allora, le notizie da Milano e dalla Lombardia. Saluto Roberto Maggioni. Ciao Roby.
Ciao Mattia, eccoci qui.
Ah, si discute in questi giorni di due grandi temi, no? La manifestazione di sabato organizzata da Salvini e dalla Lega, non soltanto, ma poi anche di quello che sta succedendo in Consiglio Comunale, corretto?
Sì, esatto. Allora, il Consiglio Comunale, dove oggi si sono intrecciati due temi. Il primo è la questione del gemellaggio di Milano con la capitale israeliana Tel Aviv. Perché? Che cosa era successo? Faccio un piccolo passo indietro. A ottobre 2025 il Consiglio Comunale aveva approvato a maggioranza un ordine del giorno che chiedeva alla Giunta di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv per il genocidio in corso a Gaza. Dopo la tregua, il Consiglio Comunale, dopo la tregua firmata tra Israele e Hamas, il Consiglio Comunale aveva detto ok, sospendiamo questa richiesta di sospensione se la tregua regge. Nelle scorse settimane la consigliera dei Verdi Francesca Cucchiara in aula e poi una direzione del Partito Democratico milanese aveva votato una mozione che diceva sostanzialmente, alla luce del fatto che la tregua è una farsa e le uccisioni dei Gazawi continuano da parte dell'esercito israeliano, torniamo a chiedere alla giunta e al sindaco Beppe Sala di sospendere questo gemellaggio. Un provvedimento, questo della sospensione, a livello proprio di istituzioni, non era certo un riferimento al popolo o a chi scende in piazza a manifestare certo, a Tel Aviv contro il governo Netanyahu. Questa mattina si è riunita la giunta. Prima della giunta c'è stata una telefonata tra il sindaco Sala e il sindaco di Tel Aviv. Dopo quella telefonata il sindaco Sala ha preso la decisione di non sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, quindi uno schiaffo al Consiglio Comunale che gli aveva chiesto la sospensione e soprattutto alla sua maggioranza di centro-sinistra. La motivazione è che il sindaco di Tel Aviv è un sindaco progressista, insomma, che ha detto di essere contro il governo Netanyahu e che quindi vuole portare avanti il dialogo con il sindaco di Tel Aviv. E questa cosa ha provocato una sollevazione anche dei consiglieri di centrosinistra. Al telefono forse adesso con noi c'è Alessandro Braga, che ha raccolto anche alcune interviste. Alessandro,
eccoci.
Sì Roberto, ciao Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Beh sì, qui a Palazzo Marino diciamo che lo sconcerto, lo stupore, in qualche modo il malcontento dei consiglieri di maggioranza è stato palpabile. Qualcuno, come il consigliere Michele Albiani, lo ha anche espresso ufficialmente durante quella parte di Consiglio Comunale, inizio seduta, dedicata ai cosiddetti interventi liberi, e altri li abbiamo raggiunti, io e Michele Crosti a margine per chiedere un commento. Tutti concordi nel dire che il sindaco doveva sospendere il gemellaggio, perché arriva questa richiesta dall'aula consigliare e, come ricordava Roberto giustamente da studio, era stato ribadito proprio pochi giorni fa anche dalla direzione metropolitana del Partito Democratico, che è il partito più grosso della maggioranza che sostiene che sostiene Giuseppe Sala. Ecco, quindi questa questione è arrivata anche qui in aula a Palazzo Marino, non c'è stata occasione di discuterne ovviamente se non appunto negli interventi liberi, ma la capogruppo del PD, Beatrice Guccioni, che poi sentiremo probabilmente, ha detto che questa questione merita un'ulteriore discussione sia all'interno della maggioranza sia all'interno del Partito Democratico. Tradotto, se ne parlerà e si proverà a tornare alla carica per arrivare alla sospensione del gemellaggio.
Ecco, ma ecco, parlando con i consiglieri, cioè, ecco, che cosa hai capito, cosa vorranno fare concretamente per riproporre questa questione che appunto oramai si trascina da ottobre?
Ma allora, tecnicamente non c'è molto da fare se non fare moral suasion, o meglio political suasion, una sorta di sforzo, chiedere uno sforzo al sindaco per fare quello che dovrebbe fare, ossia rispondere a un atto di indirizzo che è stato votato a maggioranza dal Consiglio Comunale. All'interno della maggioranza, l'unico che si è espresso a favore della scelta del sindaco Giuseppe Sala è stato Daniele Naum, ex PD, ora in Azione, ma sappiamo che le sue posizioni sulla questione israelo-palestinese sono altre rispetto a quelle espresse dalla maggioranza qui a Palazzo Marino. Quindi adesso si vedrà, si apriranno delle discussioni, sicuramente riunioni, eccetera, per forzare la mano, forse non è il termine giusto, ma per spingere il sindaco a ripensarci. Una cosa sottolineata da vari consiglieri comunali è stato il fatto che in questa lettera, questa famosa lettera arrivata dal sindaco di Tel Aviv a Sala per chiedere di non sospendere appunto il gemellaggio, non siano state usate parole come pace, come bambini morti a Gaza e parole di questo.
Neanche la parola Gaza e Palestina è stata usata.
Neanche la parola Gaza, neanche la parola Palestina, quasi come se la sospensione o meno di questo gemellaggio riguardasse solo ed unicamente questioni tecnico-economiche, diciamo così, e non era una questione di umanità per quanto sta accadendo nella striscia di Gaza ormai da tempo, come sappiamo. Ecco, quindi queste sono state le questioni espresse.
Certo. Ale, senti, abbiamo ancora due minuti, però c'è l'altro grande tema che introducevamo prima insieme a Roberto, che domina la discussione locale, è la manifestazione di sabato di Salvini, che doveva essere, lo sappiamo, no, anche un po' a sproposito forse sulla remigrazione, ma che poi alla fine si è trasformata in un dentro tutti, qualsiasi istanza, da gli autotrasportatori, i trattori, i motociclisti. In Consiglio Comunale si sta discutendo anche di questo, che cosa si dice?
Guarda, proprio adesso, forse avete sentito un po' di rumore in sottofondo mentre parlavo, è stata votata la prima delle tre mozioni, dei tre ordini del giorno, meglio, che sono stati presentati e verranno discussi qui a Palazzo Marino. Il primo, quello a firma della Presidente del Consiglio Elena Buscemi, poi sottoscritto praticamente da tutta la maggioranza, era quello che chiedeva una netta condanna della manifestazione di sabato. E qui devo dire che il termine remigrazione è tornato al centro del dibattito, perché comunque, nonostante sia stato annacquato, allargato, insomma, sabato il rischio per Salvini, non per gli altri, è che ci siano più slogan e più tematiche che persone in Piazza Duomo, perché ha veramente tirato dentro tutto, dalle motociclette ai trattori, al caro carburante, eccetera, eccetera. Però il termine remigrazione, la paura, il timore per il centro-sinistra milanese è che quel termine resti comunque sotto traccia, e nella discussione precedente alla votazione del primo ordine del giorno, quello del centro-sinistra, di condanna appunto alla manifestazione, è stato sottolineato questo aspetto. La Silvia Sardone, consigliera comunale e vice segretaria federale della Lega, ricordiamolo, quindi non una figura di secondo piano, ha ribadito e sottolineato il fatto che per lei il termine remigrazione va bene, quindi all'interno della Lega non viene smentito il fatto che per loro la remigrazione va bene, chiaramente motivando con un'accezione altra, ossia come nel modo che remigrazione è un sinonimo di rimpatri, cosa che vocabolario alla mano, di fatto,
non è così, certo. Un gentile accompagnamento alla frontiera
hanno detto che non è. Adesso si sta discutendo il secondo ordine del giorno con la firma Forza Italia, che è una via di mezzo, una sorta di compromesso, e poi invece ci sarà quello della Lega, che invece rovescia completamente i termini e chiede di condannare le contromanifestazioni.
Concludi pure, Ale, che siamo arrivati alla fine.
Chiuso qui. Okay. Questo è quello che ci aspettiamo nella prossima ora.
Va bene, sentiamo allora i tuoi aggiornamenti a Metro Regione. Grazie Alessandro Braga, grazie a Roberto Maggioni. Ciao a entrambi.
Ciao ciao.
Ora linea a Esteri, Martina Stefanoni, ciao.